io le chiamo le palle a sentimento. Tu la metti là, gira, 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 gliela mette lì, poi tic tic.
Stefano Impallomeni. Bellissima. Palla a sentimento, però è bellissima.
La palla a sentimento.
Gira, 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 gira e tic
tic.
Visto? Allora Stefano, ci siamo, andiamo, sta parlando Allegri, confermata la positività di Pogba, quindi diciamo così, questo adesso attendiamo poi quelle che saranno.
Mi dispiace per il ragazzo, però insomma non ci sono sorprese in questo senso. Buon pomeriggio!
Buon pomeriggio! Vogliamo Maracanà, dare il buon pomeriggio.
La radio ti chiama il calcio, ti chiama pure Radio Sport, pronti, dai!
No, il venerdì è sempre friccicarello però, vero?
Sì, poi c'è la sosta che già mi mette un po' di...
Perché? No, ma abbiamo un sacco di cose, i bilanci,
ma
le cose.
Bilanci, ma si dai. Parla poi... E delle, sì, di queste cose, quelle plusvalenze. Poi c'è
no,
sempre l'aspetto...
No, no, bilanci di campo, noi bilanci, sì, no, io l'economia, ragazzi, già sempre... faccio fatica a controllare la
ci
mia.
Ci fai caso che durante la sosta escono sempre notizie, il bilancio, la cosa, l'offensiva di magari qualche fondo, qualche colosso che vorrebbe acquistare quello, vorrebbe acquistare quell'altro. Quindi la politica, le cose, tutte le scaramucce.
E le...
Vabbè, si parla più.
Perché bisogna pure parlare di qualcosa durante la pausa. Sì, che sì, facciamo? Poi c'è la nazionale di Spalletti. Vediamo un po' che cosa. Allora andiamo a dare il buon pomeriggio al trio che ci accompagna in questa parte di trasmissione. Buon pomeriggio a Daniele Garbo. Ciao Daniele.
Ciao Marco, ciao Stefano, ben ritrovati.
Ciao Daniele.
Lo ripeto ancora a beneficio di coloro che magari si fossero collegati in questo momento, contro analisi Pogba, confermata la positività del calciatore. Buon pomeriggio anche a Massimo Bonanni. Ciao Massimo, ben trovato.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
Tutto bene?
Ciao Massimo, buon pomeriggio a te.
Tutto bene, grazie.
Bene, bene. Poi c'è l'amico, collega, che lo conosce anche Massimo Bonanni, anche Daniele Garbo. Non so se tu l'hai mai conosciuto. Di collega di RDS, Cristiano Di Cosimo. Ciao Cristiano, sì, ben trovato.
Ciao,
ben trovato.
Cristiano.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon pomeriggio. Allora, Stefano, partiamo un po' dalle
partite. Partiamo prima
di
dai
ieri.
Saluti di Carlo da Firenze, che saluta affettuosamente Bonanni.
Ma sono diventati amici?
Molto amici.
Vabbè, sì,
sono stato ferocemente criticato da Carlo, però poi dopo alla fine
avete
ci siamo...
avuto un chiarimento, sì. Dopo sì. Ma no, perché Bonanni prima ha criticato
me l'ha
una volta
scaricato a me
l'Inter, poi dopo ha capito che dice no, questo se no mi critica tutte le volte, ha cominciato a fare elogi su elogi su elogi, però l'Inter va bene,
sì,
quindi
sì, sì, sì.
È diventato un idolo per Carlo da Firenze, che salutiamo, il nostro sì. Amico 331-8200-213 per i vostri messaggi. Stefano, ripartiamo un po' dall'Europa League e la Conference.
Beh, nessuno ha perso, ha perso solo il Napoli in tutta tra conseguenze, facendo la somma,
sì,
tra Champions League e Europa League. Ottima prestazione nel primo tempo sontuoso dell'Atalanta, Lisbona
mia,
contro lo Sporting. Poi
con i giovani,
Poi però nel calcio un episodio può rimettere tutto a posto e per poco insomma non fa la frittata, ma ha resistito, ha portato a casa un risultato molto molto importante in chiave qualificazione. Anche la Roma lo ha fatto, largamente contro un Servette che oggettivamente poca cosa, però dopo un primo tempo diciamo così abbastanza deludente, c'è stata una ripresa da squadra seria più o meno con Belotti, che è un po' la notizia che supera il trend positivo di Lukaku, che è il giocatore centrale, la figura più importante di questa nuova squadra, che dà un volto, una dimensione diversa a questa squadra. Ma Belotti ha riagganciato nonostante abbia perso ritmo, perché con l'arrivo di Lukaku è un po' confinato in panchina, insomma sfrutta soltanto pochi minuti a disposizione. Devo dire che è pronto, un giocatore nuovo, un giocatore che famelico, affamato, sembra che possa agli inizi però della carriera. E devo dire complimenti a lui e complimenti anche, voglio dire, alla società che ha creduto in lui.
Canta il gallo, possiamo dire così.
Sì, poi la Fiorentina
ha iniziato a cantare.
La Fiorentina ha fatto 25-30 minuti nel secondo tempo tambureggianti, però concede troppo dietro, un po' non, secondo me non compromette nulla, perché alla fine ci sono due squadre che sono nettamente più deboli nel girone e poi basta, perché il resto
erano tre, infatti
erano tre, no, dico, complessivamente si chiama
che
giovedì
partita ti sei
questa
visto
sera
ieri,
tu,
oltre,
no, dico questa sera tu ci avrai Euro Show Maracanà,
no, è stato ieri sera, mi
ieri
pure,
sera,
pure il venerdì
pure,
fai
non lo fai pure il venerdì lo speciale,
sì, facciamo pure sabato così tanto uno in più uno in meno, no. Il Pallomeni che ti sei visto mercoledì, hai detto?
Mi sono visto Anversa Shakhtar Donetsk.
Ma tutta sei riuscita a vederla? Mazza, veramente, complimenti.
Portiere fa combinato dell'Anversa delle cose.
Garbo, vengo da te, dai, facciamo un giro anche sull'Europa League, la Conference, il tuo giudizio dove
allora,
vai.
La notizia del giorno è la vittoria dell'Atalanta, secondo me, sì, perché sì. Vincere a Lisbona contro lo Sporting, che è una squadra molto esperta, abituata a frequentare la Champions League più che l'Europa League, è un'impresa vera.
È un'Atalanta scatenata, che dici?
Il primo tempo è stato spaventoso il primo tempo, perché poteva segnare tranquillamente 4-5 gol, non c'è stata partita. Poi si è complicata la vita nella ripresa, ha rischiato di subire il pareggio, ma il primo tempo è rimasto impressionante. Io credo che l'Atalanta sia, l'abbiamo già detto tante volte, una delle squadre più europee del nostro calcio, perché gioca un calcio intenso, ritmi alti, e per questo quando va in Europa riesce a imporsi contro una squadra, ripeto, difficile, quindi è una vittoria.
Ma riuscirà a tenere questo ritmo anche domenica alle ore 15? Perché sai, c'è il Sarri si è esposto anche per l'Atalanta, ha detto protesto anche per l'Atalanta, basta protestare a Palazzo, ha protestato pure per l'Atalanta.
Il problema è questo: quando tu giochi il giovedì c'è il viaggio di mezzo e poi la domenica vai in campo alle 15, probabilmente fa ancora caldo, insomma non è una cosa divertente. Secondo me la Lazio ha un vantaggio perché ha un giorno di riposo in più e quindi voglio dire può gestire meglio questa situazione.
Però non la pensa come te Sarri, ha detto che va bene giocare alle 15.
No, non va bene, ho capito, se ne deve fare una ragione perché i calendari sono stati fatti così, o smette di allenare come lui ha ipotizzato, che forse mi sembra l'ipotesi più probabile a questo punto, perché francamente non vedo come si possa tornare indietro, ecco, mi sembra molto complicato. Se lui non si ritrova in questo calcio, peggio per lui. Vabbè. Per quanto riguarda il resto, la Roma, francamente, il Servette era poca cosa, vale più o meno il Padova, voglio dire, quindi che la Roma battesse il Servette mi sembra una cosa abbastanza scontata. Mourinho dice che è stato inorridito il primo tempo, orrendo, tutto quello che volete, insomma, poi alla fine ha vinto 4-0, quindi francamente mi sembra discutere, inutile anche parlarne. Mentre la Fiorentina si è complicata la vita con un primo tempo estimo in cui non ha concesso tantissimo, poteva essere sotto anche 3-0 il primo tempo, e non ha mai tirato in porta praticamente. Poi ha cambiato registro, è riuscito a pareggiare, ha rischiato pure di vincerla. Però i problemi della Fiorentina sono questi: cioè la Fiorentina gioca un bel calcio, divertente, molto propositivo, però concede molto dietro, e questo è un problema contro squadre che magari mi ricorda, perché
chi?
È diversi, ma
chi ti chi?
Il Brighton di De Zerbi, che è una squadra che gioca un calcio bellissimo, ma quando prende le imbarcate prende 5-6 gol alla volta, voglio dire, come è successo anche in campionato, quindi voglio dire, è bello, sono squadre.
Poi lo sai che cosa noto? Che quando perde il Brighton ho notato questa cosa, non so se esco un attimo fuori tema, quando perde il Brighton di De Zerbi mi sembra che ci sia una contentezza sui social, cominciano a dire: vedi il vostro maestro, quello che prende 5-6 gol, poi in maniera proprio veemente. Come mai?
Cioè,
invece di essere contenti che abbiamo un allenatore giovane che sta in Premier, che si sta crescendo, invece vedo che c'è un astio delle volte clamoroso, ma pure da parte di qualche collega che comincia a dire: avete visto le difese, avete visto?
No, De Zerbi è bravo.
Sì, va bene. Allora, hai finito, Daniele? Posso andare? Ok, Massimo Bonanni.
Sì.
Tu che vuoi dire? L'Atalanta affronta la Lazio domenica alle ore 15. No, così te lo volevo dire.
Ma io invece vi faccio una domanda, ma una volta mi ricordo che si giocava tutti la domenica e poi martedì c'era la Coppa UEFA, giusto? O la Coppa delle Coppe,
mercoledì si giocavano tutte le coppe, tutte le coppe, e poi si giocava la domenica.
Tutto il mercoledì.
Sì,
no?
Ma tu non c'eri quel periodo. Adesso
c'eri? Si giocava il giovedì la Coppa delle Coppe.
Ma che Coppa delle Coppe? Ma non,
sì, giovedì, sì. Coppa delle Coppe, confermo. Giovedì
la Coppa delle Coppe, Marco, ma me lo ricordo io, Marco.
Sta buono, ma tutte che ti ricordi.
Ma mercoledì Coppa Campioni e Coppa.
Tu sei il più giovane dell'otto qui.
Come si faceva? Gli allenatori non lamentavano nessuno.
No, poi c'è da dire adesso che c'hanno quasi 30 giocatori, 5 cambi, mezza squadra, di chi ti devi lamentare?
27 match analyst.
Tutti i preparatori. Ti
piacerebbe diventare match analyst?
A me? Ma sai, mi sta piacendo più la preparazione atletica, io mi butterei più in quel settore.
Ah, in quel settore. È vero, tu
capito?
Sei.
Mi butterei più lì.
C'è spazio, eh?
No, ma Bonanni mi ha detto che posso su
dargli LinkedIn,
una mano.
Su LinkedIn c'è la bacheca, match analyst, come ti tutto
hai visto?
Quanto.
Prego Massimo, dicevi?
No, dicevo, al di là di questo, dicevo che è stata insomma positiva, dispiace un po' per la Fiorentina che non si è riuscita a vincere, però devo dire che già tanto che si è riuscita comunque a riprenderla, e io l'attaccante del Ferencváros lo rivedrei, perché
Varga?
Ho visto che ha dei numeri importantissimi.
17 gol su 17 partite.
e lo voglio rivedere perché l'ho visto quasi tutta la partita, mi sembra un buonissimo attaccante.
Vero.
Vedi, mi è andato a trovare anche la nota di ieri nella partita. Bravo, bravo. Sì, si chiama Varga, Varga, attaccante centrale della squadra di Stankovic. Va bene, devi aggiungere altro?
No, posso
andare da Di Cosimo. Di Cosimo, vengo da te. Cosa sottolinei di questa giornata di Europa League e Conference? Non so, vuoi aggiungere qualche altra cosa?
Beh, mi sembra comunque una giornata positiva per le italiane. Atalanta e Roma potrebbero già tra un paio di giornate potrebbe aver congelato la qualificazione e pensare così anche alla fase successiva per la Fiorentina. Nulla di compromesso, ecco, però secondo me, soprattutto in Europa, quando hai poche occasioni di sbagliare deve cercare di essere più pratica. Insomma, lo scorso anno deve insegnare qualcosa sicuramente nella gestione dei risultati e dell'atteggiamento. Per quanto riguarda il discorso che facevi prima di De Zerbi, secondo me è anche un atteggiamento un po' che hanno tutti nei confronti degli innovatori, di quelli che fanno vedere un'altra idea di calcio, non gli si perdona nulla. Il Brighton è sesto in Premier League, ha fatto un'ottima stagione lo scorso anno, avendo un Montengaggi che dovrebbe essere il 13°-14° nella Premier League, quindi con poche risorse rispetto alle altre squadre mi pare che si stia comportando bene. Ovviamente non gli si perdona quando prende l'imbarcata, però le imbarcate le possono prendere anche le altre squadre. Secondo me dovremmo essere un po' più aperti a chi propone un certo tipo di calcio.
È vero questo che dice, siete d'accordo Stefano? Riparto di che
sì,
c'è un po'
d'accordo.
Di assi in chi propone qualcosa
De Zerbi
di nuovo.
È molto bravo, non è Dio.
No, no,
perché non è Dio,
ma nessuno penso che possa ritenersi tale.
E quindi così va bene, cioè, secondo me considerare che lui possa essere l'allenatore del momento è giusto, corretto. Poi c'è chi ama un certo tipo di calcio, c'è chi invece sostiene un'altra idea di calcio, ma insomma qui poi alla fine non la smetteremo mai di dividerci su questo. Non bisogna secondo me dividersi sul valore assoluto di un allenatore che sta dimostrando di essere bravo, di avere delle idee, del coraggio nel proporre le sue
idee. Posso chiedermi una cosa? De Zerbi, visto che abbiamo toccato questo argomento, in quale squadra in Italia lo vedresti bene per poter portare avanti questa sua idea di calcio?
Ti avevo già risposto, due squadre secondo me possono esaltare i suoi principi di gioco, il Milan e l'Inter. Anche il Napoli. Cioè giocatori dove? Giocatori di movimento, tecnici, che hanno strappo, velocità, se no si addormenta De Zerbi. De Zerbi si addormenta e dopo un mese rassegna le dimissioni e se ne va.
Bonanni, sei d'accordo anche tu? Sono queste le squadre dove lui potrebbe esprimersi con la sua idea di calcio?
Io credo che lui sia l'allenatore giusto per dare una svolta alla Juve e alla Lazio. Sia un allenatore che vedrai molto bene in Italia, ne abbiamo parlato lo scorso anno e insomma tanti di voi pensate che fa bene a stare lì in Premier. Da una parte condivido, dall'altra credo che gli allenatori bravi italiani debbano venire da noi e lui lo reputo un allenatore molto bravo e credo che possa essere un allenatore pronto per la Juventus per provare ad aprire un ciclo nuovo, ve la butto lì, insomma è che si parla. E eventualmente anche lo vedrei bene anche la Lazio, sinceramente.
Di Cosimo?
Guarda, Massimo mi ha anticipato da bravo giocatore, volevo dire la Juventus, perché se devi fare la rivoluzione bisogna farla bene, bisogna fare la rivoluzione, quindi io lo vedrei bene in tutte le squadre italiane di un certo livello, magari nella Lazio può continuare un certo tipo di idea, di strategia di gioco potrebbe continuare, però se dobbiamo fare la rivoluzione lo vedrei bene alla Juventus.
Alla Juventus. Tra l'altro la rivoluzione deve essere comunque aiutata, io penso che sarebbe un allenatore
no,
supportato
ma io
pure
ho risposto
giunto,
Juventus,
sai?
Però adesso attualmente con i giocatori a disposizione, vista le rose, ho detto Inter, Milan e Napoli. Certamente è una bella scommessa, sono d'accordo con quello che ha detto Cristiano e Massimo. La Juve però devi fare almeno 5-6 acquisti che siano
che
funzionali,
vanno in linea con quello che vuoi lui.
Dietro non ha roba da dire, cioè in mezzo al campo neanche. Cioè non c'ha giocatori di che possono, poi per carità, se riesce a fare un lavoro con questo tipo di rosa, con questa rosa attuale, migliorare, perché no? Però lui che c'ha questa fissazione della costruzione dal basso, dei tempi, della velocità, delle uscite, anche del sacrificio, della corsa, dello strappo, della resistenza alla velocità, non lo so. Cioè, deve avere almeno 4-5 giocatori che rispondono un po' a, alle caratteristiche, no? di quello che vuole impiantare lui sul campo, la struttura di gioco, e non credo che ce ne siano tanti. Ce ne sono alcuni, sì, davanti, in mezzo al campo qualcosa, dietro e in mezzo al campo
dice c'è qualcosa, c'è da qualcosa fare. Vabbè, io penso pure che la Juventus in prospettiva dovrà pure cambiare qualcosa,
no,
cioè,
però
fare un
quello che
di
dicevano Cristiano e Massimo è giusto, cioè nel senso, se vuoi fare una rivoluzione falla,
se la vuoi
falla,
fatta
falla
bene,
fino in fondo,
fatta bene. Daniele Garbo,
ma io vado controcorrente, vi dico una cosa nuova invece, io lo vedo bene alla Roma, perché secondo me il ciclo di Mourinho è evidente che è esaurito, no? E la Roma è una squadra da ricostruire, perché comunque Lukaku in prestito secco, quindi andrà via. Dybala, secondo me, se se ne va a Mourinho va via pure lui, è una squadra che va ricostruita, ecco, con un programma di 3-4 anni secondo me sarebbe perfetto De Zerbi, perché l'allenatore giusto per una piazza come la Roma, che deve avere ovviamente l'appoggio della società totale, pazienza soprattutto all'inizio, ma sarebbe perfetto secondo me.
Sarebbe perfetto, vedi, in un contesto
diciamo
diverso.
Che è l'allenatore che mette d'accordo un po' tutti adesso in questo momento, cioè nel senso tutte le società, se prendi De Zerbi, ha ragione anche Daniele, nel senso il progetto, la ricostruzione,
certo, poi... dopo Mourinho con De Zerbi mi sembra, la vedo complicata, non tanto per la qualità dell'allenatore.
Vabbè, ho capito, però insomma alla fine
io dopo Mourinho
rapporti,
sai
sì.
Chi vedo? Chi? Cioè per me c'è proprio una continuità anche per fare ancora meglio, Conte. Cioè, se devi...
Conte è un altro allenatore di campo, un addestratore oltre che un,
sì, ma è uno
un gestore
tosto, serve
sì,
uno
sì.
Tosto.
Beh, guarda
serve
che De Zerbi è tosto, eh.
Sì, però serve anche...
No, lo so, tu dici che abbia già vinto tutta questa storia qua delle vittorie.
È cascata la linea Bonanni, mi segnala lui, mi scrive. Richiamatelo perché gli è caduta.
Sì. Diceva... No, nel senso che uno si deve portare per forza dietro questa cosa delle vittorie, del vincente. Lui sta superando questa etichetta,
no, dico...
cioè nel senso perché tu devi scegliere un allenatore per forza vincente?
No, vincente,
magari
cioè,
lo può essere tramite un lavoro, come ha detto Daniele, di ricostruzione e attraverso una mentalità nuova e delle idee, del principio. Poi se fai vedere il bel calcio, la gente la puoi attirare in maniera o c'hai il carisma, la personalità di un totem come Mourinho, oppure il gioco. A Roma abbiamo visto degli allenatori che hanno saputo trasmettere un bel calcio,
sì,
insomma
sì,
Lidl,
sì.
Eriksson, Spalletti, cioè, quindi Zeman. Non sarebbe Zeman, sì.
No, assolutamente.
Quindi...
Allora, abbiamo ripreso Massimo Bonanima. Sentite, c'è un messaggio audio al 331-8200-93. Mi diceva c'era una domanda, non ho capito perché mi veniva di...
Buongiorno ragazzi, vi saluto anch'io. Saluto tutti. Ciao, buon lavoro. Carlo a Firenze.
Ciao Carlo.
Ciao Carlo.
Ah, c'è per salutarci, vedi che carino. Ancora abbiamo detto niente dell'Inter, grazie che ci saluta. Poi quando cominciamo a parlare dell'Inter, magari se diciamo qualcosa
arriva alla fine del pranzo,
arriva subito.
21,
allora, ma il soldatino di De Zerbi quanto dura alla Juventus? Vedi, c'è pure questa cosa qui, no? Comunque, vabbè, vediamo quale sarà poi il suo futuro, perché qualcuno dice che potrebbe addirittura andare al Real Madrid. Squadre
da quello che mi risulta non ci pensa neanche un po' a muoversi dall'Inghilterra. Anche perché facendo bene col Brighton, vedi il Chelsea, quello che sta dicendo, una cosa incredibile, hanno speso miliardi di credo un miliardo di euro in due anni, campagne acquisti sontuose zero, anche Pochettino sta un buco nell'acqua. Dall'altra parte il Manchester United è una cosa che non si riesce a rilanciare, ci sono piazze che possono interessare a De Zerbi nel caso. C'è un mercato importante, c'è un ingaggio importante, c'è una stima, un endorsement di Pep Guardiola anche, che l'ha sponsorizzato un po', The King of Premier, no? Pep Guardiola. Quindi perché dovrebbe andare via da...
Tu dici
un
perché
campionato
andare
ricco,
dalla Premier? Sì, sì, no,
un campionato dove magari la qualità
del
gioco...
Non è che Real Madrid va una squadra povera, insomma.
Ah, tu dici Real Madrid?
Real Madrid è una squadra che può
ma
fare...
Ma secondo me...
Però non mi sembra anche
no,
lì proprio...
No, non è da Casablanca.
Anche questo è vero. Daniele, senti, invece, visto la notizia di Pogba, dobbiamo considerare carriera finita?
Io credo che sì, innanzitutto è una bellissima notizia per la Juventus, perché così può andare alla rescissione del contratto e risparmiare un sacco di soldi di ingaggio. Per Pogba penso sia la fine della carriera, perché voglio dire, dopo una vicenda del genere, una squalifica molto lunga, non credo che possa riprendersi, già aveva dei problemi prima, anche fisici, e quindi credo che sia purtroppo la fine di quello che avrebbe potuto essere il miglior centrocampista del mondo. È stato vicino per qualche anno quando stava alla Juventus, quando aveva accanto a sé giocatori come Pirlo, insomma, che erano molto importanti per lui, e adesso si è perso, perché è andato al Manchester, si è completamente perso e la sua carriera purtroppo è finita. Ha vinto un mondiale con la Francia, ma insomma, dopodiché non l'abbiamo più visto.
Che voto dai alla sua carriera ad oggi?
Guarda, per quello che avrebbe potuto essere gli do 5. Per quello che è stato gli do 6, 6 e mezzo.
Siete d'accordo, Bonanni? Troppo severo?
Ma probabilmente è un po' troppo severo, anche se condivido gran parte del discorso che è stato fatto, insomma, perché stiamo parlando di un giocatore che con Conte e con Allegri ha sfiorato su tanti punti di vista la perfezione del centrocampista, poi dopo si è un po' perso. Un po' per colpe sue, anzi quasi sempre per colpe sue, si è perso, però rimango affascinato dal Pogba giocatore che mi ricordo qua in Italia.
Sì, poi, quello della Juve è stato pazzesco, ragazzi. Quello della Juve è stato veramente...
Vabbè, a Pirlo e Vidal vicino, eh?
Sì, no, questo è vero, però lui era veramente...
Era un signor allenatore, che anche questo però fa tanto, eh.
Pure questo è vero. Cristiano, tu sei dello stesso avviso? Giudizio un po' troppo severo? Noi abbiamo visto un Pogba qui in Italia strepitoso.
Lo sai, è proprio questo il punto. Tu hai in mente quell'idea del giocatore che è venuto a 19 anni con la Juventus, è stato veramente forse uno dei più forti d'Europa in quel momento, perché era completo, aveva tutto, la grinta, la tecnica, la corsa, grandi mezzi fisici. Ed è uno dei più grossi rimpianti del calcio moderno, perché dopo da qualche anno a questa parte ha praticamente, per tanti motivi, smesso di giocare a pallone, e questa vicenda del testosterone sembra proprio l'epitaffio della sua carriera. E ti domandi come è possibile che nell'epoca odierna, con tutti i controlli, possa capitare una cosa del genere. Quindi calcisticamente è veramente un grosso rammarico, un rimpianto. Cioè, giocatori del genere tu li vorresti vedere sempre in campo. Invece l'altro anno si è visto praticamente quasi mai.
Stefano, chiudo con te.
Beh, Daniele, insomma, ha colto nel segno, è un giocatore che avrebbe potuto segnare la storia, una storia importante del calcio mondiale. Secondo me un talento così non si vede da tempo. Ha avuto, come dicevi tu, anni e stagioni brillantissime, ricche di successi, nella Juventus, con la Francia, è un giocatore centrale, mondiale, eccetera, eccetera. Peccato. Si è buttato via così, e secondo me ci sono tante attenuanti. Quella più importante è che lui ha vissuto probabilmente, non lo so, ma così a naso, da lontano, non avendo elementi sufficienti, e quindi vado per induzione e non per deduzione, credo che lui abbia avuto un momento di grande depressione. E la depressione ti porta a commettere una serie di errori clamorosi, e l'ultimo è stato questo di accettare. Ha commesso una leggerezza, secondo me anche inconsciamente, però sei in uno stato di tu pensi di essere cosciente, ma sei in uno stato di incoscienza. E ha commesso questo errore, ma lo ha commesso anche perché non riconosceva più la fatica durante gli allenamenti. Cioè, tu prendi anche una cosa perché dici: io questo muscolo devo tirar su, no? E io ho una voglia di recuperare, di giocare nel più breve tempo possibile, non lo posso fare, che faccio? Mi aiuto.
O mi faccio perché, aiutare, o qualcuno mi faccio ti dice aiuto, qualcosa.
Bravo. Perché sto muscolo magari devi dare un centimetro in più e non ce la fai, perché non ti va più di faticare come prima, perché sei stanco, perché sei depresso, perché stai giù, e alla fine prendi, capito, la cosina, e questa cosina poi dopo te fa smettere di giocare.
Vabbè, facciamo...
Anche la vicenda del fratello si è stata
sì, sì, ha avuto una serie di situazioni prima, un po' particolari, certo. Sì, veramente. Vabbè, gli facciamo un in bocca al lupo a lui come uomo, come ragazzo, poi sono cose che dovrà risolvere lui. Sentite, invece vi chiedo una cosa prima di chiudere questo blocco: ma in questa giornata potrebbe essere la giornata di un ulteriore passo avanti di Inter e Milan?
Guarda,
cioè, possono
solito...
accumulare un altro... perché ci sono delle partite, c'è cioè Juventus Torino,
aiutami un po'
Napoli,
a capire, tu che sei molto più lucido di me.
No,
sei brillante. Ma non eri tu che sostenevi tra i tanti che la Juventus aveva soltanto un impegno a settimana?
Certo, io sì, assolutamente.
E che Chiesa e Vlahovic non saranno disponibili per problemi?
Si stanno a rompere una alla volta. Voi vedete oggi Brambati che dice.
E che dopo l'impegno europeo di tanti club italiani che abbiamo elencato...
Devono fare... Subito.
E in quella settimana la Juve uscì sconfitta a Reggio Emilia da Sassuolo. Questo ti sto dicendo, che non significa niente avere un impegno a settimana se poi dopo rientri e perdi, vai Reggio Emilia e perdi con Sassuolo mentre l'altra hanno vinto.
Io ti riporto le parole di Chiesa che ha detto: quindi, abbiamo una settimana di tempo per lavorare sulla tattica.
Per recuperare degli infortuni.
Non si sa quale tattica, però sulla tattica. Per recuperare gli infortuni. Quindi non succede niente, non è un possibile giornata. Garbo, tu che dici? Potrebbe esserci un allungo?
Guarda, allora io ti dico, Napoli-Fiorentina secondo me sembra una partita difficile, ma non la vedo così difficile perché il Napoli ha avuto due giorni di riposo in più rispetto alla Fiorentina, che ha avuto una partita molto complicata. Invece vi dico, la partita trappola potrebbe essere Genoa-Milan, perché il Genoa è una squadra che abbiamo visto può regalare grandi sorprese, fa qualcosa alla Roma, no? Anche il Napoli perdeva 2-0, poi l'ha recuperata, insomma, però è una squadra che va presa con le molle. Siccome il Milan è reduce da questa partita complicata a Dortmund dove avrebbe potuto vincere ma non è riuscito a segnare, insomma, secondo me non è una partita semplice, ecco, quella potrebbe essere un trappolone
di Cosimo.
Ma guarda, secondo me le trappole grosse sono per Lazio e Roma, ma anche per la Juventus.
Ancora.
Che affronterà il Torino, come avete
e fai
detto,
ne va un'altra senza... trappola, è tutta una trappola all'inizio dell'anno per le due romane.
Sono squadre che non possono più sbagliare. La Roma gioca con il Cagliari, è un tipo di impegno. La Lazio all'Atalanta, che è decisamente un'altra cosa. Però, sai, sono squadre che sono molto attardate.
Sì.
Perdere altri punti vorrebbe dire, prima della pausa, comunque, secondo me, vorrebbe dire staccarsi ulteriormente. Mentre per gli altri, comunque, un appello c'è per le altre squadre. Roma e Lazio hanno già fatto troppo in negativo, secondo me. Quindi sono gare importanti, tenendo presente che la Lazio all'Olimpico ha la sua bestia nera, cioè l'Atalanta. Quindi secondo me prima della pausa sono gare molto molto pericolose per entrambi.
Allegri ha detto, Vlahovic e Chiesa saltano il Torino, fuori tutte e due. Hanno lavorato bene questa settimana, no? Bonanni!
Secondo me la Lazio è quella che rischia più di tutti per tanti motivi. È la partita sicuramente più difficile. Le altre sono partite delicate, però insomma... Anche io forse vedo un pochettino il Milan una partita complicata per l'ambiente che va a trovare, per il momento di forma che, della squadra che va a incontrare, però per il resto secondo me è la squadra che rischia di più tra le big, anche se la Lazio in questo momento è in netto ritardo in classifica, è proprio la Lazio. Se non dovesse vincere diventerebbe veramente molto molto complicato.
Non è facile vincere contro l'Atalanta, questa Atalanta qui, questa che ho visto ieri, che ho visto anche in altre partite, corre, chi metti viaggia,
però
gioca,
se soffre con le squadre che sanno dare un ritmo alla partita. Ho visto il Frosinone, ho visto anche lo Sporting,
ma la Lazio
ieri,
sa dare ritmo alla partita?
Sì, perché no? Certo. No, non per 90 minuti, ha dei problemi, ma la squadra se gioca 15-20 minuti come
Pedro
sa,
titolare secondo te?
Boh, non so, non credo. Boh, no.
Faccio un sondaggio veloce, tu non credi? E di Cosimo Pedro titolare?
Per me no, però se lo meriterebbe. Un giocatore che gioca due partite, 5 minuti e segna in tutte e due le occasioni, per me 90 minuti da titolare se li merita.
Bene, bene. E Massimo, al volo, che devo andare in break? Titolare?
Secondo me no.
Garbo?
No. Difficile, però potrebbe sfruttare il momento di grande euforia per il gol di Glasgow.
Va bene, va bene. Cristiano Di Cosimo, grazie, buon lavoro e un saluto a tutta RDS.
Grazie a voi,
grazie.
Buona giornata.
Bonanni e Garbo rimangono per il kick-off, è vero?
Sì.
Dai, abbiamo altre cose. Si aggiunge anche Niccolò Ceccarini, che oggi ha avuto un ritardo, ma arriva il direttore, come lo chiama Bonanni.
È giusto.
Bonanni chiama direttore solo Ceccarini?
Sì, attenta, chiama direttore.
Ma per carità, ma guarda, è una roba incredibile. Break.